Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 168esima puntata del podcast di Marcos Box. Anche questa puntata, come potete vedere se mi seguite da YouTube, è una puntata video e c'è il mio bel faccino che vi tiene compagnia durante il commento delle notizie dal mondo del software libero e open source delle ultime settimane appena trascorse, diciamo, perché in teoria è quello dell'ultima settimana, poi come sapete mi dilungo sempre. Sono un tipo poco affidabile sotto questo punto di vista, lo so. Questa puntata è anche questa una puntata video perché sto vedendo che sta riscuotendo successo tra voi ascoltatori del podcast, ma anche visualizzatori del podcast su YouTube, e ho deciso di continuare con questo esperimento. Lo perfezionerò probabilmente in futuro, riuscirò a mettere alla fine metterò anche una sigla, la farò una cosa più fine. Abbiate fede e speranza nelle mie capacità. È soltanto che sono pigro e sono sommerso da lavoro, quindi ancora non mi dedico a migliorare il podcast video. Comunque, iniziamo questa puntata con una notizia riguardante il rilascio della versione 24.2 di LibreOffice Community. Direte voi, com'è 24.2? Cioè, non eravamo fermi alla 7? Che c'è stato? L'apocalisse? C'è stato un viaggio nel tempo? No, non c'è stato nessun viaggio nel tempo, ma è frutto questa nuova numerazione di una decisione che la Document Foundation ha deciso di prendere riguardante la numerazione di LibreOffice. Di questo me ne avevo già parlato diversi mesi fa, trovate traccia scritta sia sul blog che nelle puntate del podcast. Hanno deciso di cambiare la numerazione e questa nuova numerazione segue il corso dell'anno. In che senso? Come potete vedere, questa qui si chiama 24.2, 24 perché è il 2024, 2 è il mese di riferimento. Quindi adesso, a partire dal 2024, tutte quante le nuove versioni di LibreOffice saranno contraddistinte dalle prime due cifre riguardanti l'anno e la terza cifra riguardante il mese di rilascio. Perché hanno deciso di utilizzare questa nuova numerazione, questo nuovo modo di indicare versioni di LibreOffice? Perché secondo loro questo aiuterà gli utenti a mantenere aggiornata la propria installazione di LibreOffice in maniera più semplice. Boh, non lo so, io aggiornavo lo stesso con la vecchia numerazione. Poi se l'avete installato normalmente, cioè se siete utenti Linux, a voi non frega niente. Poi diciamo che questa cosa qua magari poteva essere può essere apprezzata dagli utenti Windows, ma nemmeno tanto. Non lo so perché hanno fatto questa cosa qua. Vabbè, contenti loro, contenti tutti, ma anche perché fa più figo vedere i numeri così. Vabbè, comunque. Forse così gli utenti si renderanno conto. Oddio, sto con una versione vecchissima, come se fosse che apri e chiude parentesi, non è che uno con la versione vecchia di LibreOffice di un anno c'ha così tanti stravolgimenti nella gestione di software. Diciamo che è quello ormai da diversi anni, le migliorie che vengono implementate di volta in volta, come potete vedere anche da questo nuovo rilascio, sono migliorie che non riguardano l'utilizzo di tutti quanti gli utenti, sono magari che viene aggiunta qualche cosa specifica per qualche tipologia di utente, però l'utente domestico non se ne accorge nemmeno di queste migliorie. Non ci sono poi stravolgimenti da diverso tempo nell'interfaccia grafica e vabbè. Se volete leggervi tutte le novità di LibreOffice 24.2 Community, trovate il changelog sulle pagine del blog che non vi sto qui a ripetere, a leggere tutto quanto, perché sarebbe una noia mortale. L'unica cosa degna di nota riguarda alcune ottimizzazioni che sono state fatte nella notebook bar con il miglioramento del menu, anche se io ve la faccio vedere, giusto che ci troviamo. Questa è l'interfaccia, quella classica, out of the box, quando installate LibreOffice. Questa è l'interfaccia utente, la notebook bar, che ne so, questa qua applica tutto. Vi piace a voi un'interfaccia di questo tipo? Io lo so che questa è una cosa che io critico sempre aspramente di LibreOffice, però guardate l'interfaccia anche con queste migliorie di questi layout aggiuntivi che sono stati aggiunti a LibreOffice nel corso degli anni. Sembra sempre vecchiotto, soprattutto poi se la vedete qui su cosa qua su KDE, perché con il tema di KDE fa ancora più schifo. Vabbè, comunque, io di solito la tengo quella classica, che almeno oramai è una cosa a cui la trovo più intuitiva, questa qua classica, rispetto a tutte quante le varie interfacce che hanno introdotto nel corso del tempo. Ma è stata rilasciata LibreOffice ed è stata rilasciata anche il suo concorrente open, semi-open, virtuale, insomma. È stata rilasciata anche la versione 8.0 di OnlyOffice Desktop Editor. E che cos'è OnlyOffice? È una suite d'ufficio, anche in questo caso multipiattaforma, gratuita, chi più ne ha più ne metta, che però ha dalla sua una interfaccia migliore rispetto a quella di LibreOffice, perché è un'interfaccia ribbon. Adesso vi faccio vedere anche la comparazione tra le due interfacce. Vedete, ha un'interfaccia più carina, più bella visivamente, con questa ribbon che è carina da vedere e che molti utenti apprezzano anche su Microsoft Office. Quindi magari l'utente che si trova a installare LibreOffice vede quell'interfaccia lì, dice: oh, ma che sono tornato agli anni 90, mentre con OnlyOffice è un qualcosa di più carino, graficamente curato, che ti ricorda Microsoft Office. Fra l'altro poi a breve, sempre se riesco a recuperare quel file maledetto, verrà fatta sulle pagine del blog, troverete una comparativa tra LibreOffice, l'ultima versione di LibreOffice e l'ultima versione di OnlyOffice nella gestione e nell'apertura dei file in formato proprietario. Nella fattispecie io ho un file che utilizzavo nei vecchi confronti, era un file doc che si sminchiava completamente con LibreOffice. Così faccio vedere un confronto, che cosa succede se aprite un file con formato proprietario con LibreOffice e che cosa succede con OnlyOffice. Vi anticipo già da qui, spoiler: OnlyOffice ha una migliore compatibilità con i formati proprietari Microsoft. E direte voi: sti cazzi, cioè, direte, che me ne frega se lavorate con qualcun altro che utilizza una suite proprietaria che salva i file in formati proprietari. E non potete dire sì cazzo, perché se lavorate avete bisogno dell'interoperabilità e quindi avete bisogno di visualizzare lo stesso documento nella maniera corretta sia da una parte che dall'altra. E a mio avviso quello che dovrebbero spingere in termini di sviluppo il team di LibreOffice è cercare di impegnarsi costantemente nel mantenere la compatibilità 1-1 con i formati proprietari di Microsoft, anche se, come dicono alcuni, mi hanno fatto notare in passato, dice ma è una cosa difficile perché c'è una documentazione tutta quanta sgangherata e quant'altro, però è sotto gli occhi di tutti: se aprite lo stesso doc o docx con OnlyOffice e lo aprite con LibreOffice, vedete che OnlyOffice ve lo visualizza meglio rispetto a LibreOffice. È un dato di fatto, è una cosa che vado ripetendo da anni, e tutti quanti mi dicono è vero, per poi scontrarsi con la dura in realtà. Voi magari lasciatemi un commento sulle pagine del blog o in calce a questo video su YouTube con la vostra esperienza di compatibilità tra i file in formati proprietari Microsoft aperti con suite libere. Comunque, anche per OnlyOffice Desktop Editor 8.0 trovate il changelog completo sulla pagina del blog. Non vi ripeto, non vi sto qui a leggere passo passo quello che è stato fatto, però trovate tutto sul blog. E passiamo adesso, cambiamo decisamente argomento e passiamo alle distribuzioni Linux, con una notizia, anzi con il solito recap mensile, quello realizzato da Clement Lefebvre, spero di pronunciarlo bene, perché visto la mia R francese dovrei essere perfetto a pronunciare questo nome, che è il consueto recap dal mondo di Linux Mint, quindi lo sviluppo di Linux Mint, soprattutto anche di Cinnamon, che è il patron di Linux Mint, realizza ogni fine mese. Con la fine di gennaio è arrivato il recap con le ultime notizie, che sono notizie basilari, però sono notizie che vanno date. La prima notizia riguarda Linux Mint 20.03, L'ultima versione dello strumento di aggiornamento, che presenta i migliori eventi rilevanti della gestione dei pacchetti offline strani, è stata sottoposta al backport su Linux Mint 20.03. Quindi adesso, se avete una vecchia versione di Linux Mint, la 20.03, e volete aggiornare alla 21.3, che è l'ultima, potete farlo in maniera più semplice rispetto a prima, perché è stato effettuato il backport dello strumento di aggiornamento anche sulle versioni quelle più vecchiotte di Linux Mint. Sono stati poi corretti diversi bug in Mint Stick, nello screensaver di Cinnamon e quant'altro. Ci sono poi notizie riguardanti Wayland. Gli sviluppatori di Linux Mint hanno scoperto che le sessioni Wayland in Linux Mint 20.3 avevano potenziali problemi con la sessione Xorg, e hanno cercato di risolvere il problema. Stanno cercando di risolvere il problema. E ci tengono a ricordarci che tutto questo è sperimentale, quindi aspettatevi anche bug successivamente. Però, come consiglio che hanno dato agli utilizzatori della sessione Wayland è quello di: se state sulla sessione Wayland e volete passare alla sessione Xorg, non dovete fare un semplice logout, ma dovete proprio riavviare il sistema per evitare casini e quant'altro. Novità poi anche per quanto riguarda la versione Edge di Linux Mint 21.3, che è stata rilasciata con il kernel Linux 6.5. In questa ISO sono state risolte anche alcune regressioni, come il supporto per loopback CFG e problemi che impedivano il supporto, il funzionamento su partizioni EFI quando cercavate di installarlo tramite Rufus. Ci sono poi novità che ci aspettano per la prossima versione di Linux Mint. Linux Mint 22 avrà come nome in codice Wilma, e su internet, dopo che ho postato il post, tutti quanti hanno fatto la solita battuta: Wilma, passami la clava. Se non ha capito questa battuta, siete giovani, perché questa è una battuta da vecchi. Vabbè, l'edizione principale di Linux Mint 22 sarà ovviamente con Cinnamon e includerà il nuovo Nemo Action Organizer, che è un strumento che ci consentirà di poter organizzare al meglio le azioni di Nemo in menu e sottomenu. Questo strumento supporterà anche i sottomenu annidati con i menu e quant'altro. Ed è la prima novità che ci viene spoilerata per quanto riguarda Cinnamon, la prossima versione di Cinnamon, la prossima versione di Linux Mint. Cosa ci aspetterà nei prossimi mesi? Lo scopriremo a fine febbraio, quando verrà realizzato il nuovo post di Clement Lefebvre, che magari ci darà qualche anteprima su qualche altra nuova funzionalità di Linux Mint, anche se soprattutto su Cinnamon non penso ci saranno grandi stravolgimenti. La cosa più grande che stanno facendo, a cui stanno lavorando in questo momento, è la migrazione a Wayland, o meglio il supporto a Wayland. Però sapete come sono quelli di Linux Mint, vanno proprio con i piedi di piombo, ci sguazzano nel vecchiume, diciamocelo. Però è una cosa che comunque piace a molti di voi, quindi molti di voi preferiscono avere qualcosa di ben rodato anziché novità una appresso all'altra, e ci sta anche questa cosa qua. Se non siete malati come me di aggiornite, preferite una cosa del genere. Passiamo adesso a Kubuntu, che ha deciso di assumere la sviluppatrice Scarlett Gately Moore. Per chi non la conoscesse, questa sviluppatrice ha attivo oltre più di 11 anni di esperienza nel campo dello sviluppo software, in particolar modo nello sviluppo di software libero open source. Ha contribuito a Debian, ha contribuito a KDE, KDE Neon, a Netrunner, a Kubuntu in passato e anche al formato Snaps. Ebbene, Scarlett lavorerà per i prossimi 3 mesi al rilascio di Ubuntu 24.04 LTS. Si occuperà della preparazione a Plasma 6. E vi dico anche una notizia che non ho postato sulle pagine del blog, ma ve l'anticipo qui, magari ci metto un link in calce a questa notizia postata sul blog. Ovviamente Kubuntu 24.04 LTS non avrà Plasma 6, perché è stato annunciato proprio nelle scorse ore, quindi di default non lo troveremo. Però conoscendo il team di Kubuntu, conoscendo anche le intenzioni che di solito, perché quello fanno, lo fanno di solito, fanno così, di sicuro verrà aggiunto un PPA ufficiale tramite il quale voi aggiungendolo potrete passare a Plasma 6 al vostro rischio empirico. Ovviamente trattandosi di una LTS magari la gente vorrà stare su qualcosa di sicuro, quindi la vecchia versione di Plasma. Io non, penso che Plasma 6 sarà sufficientemente stabile anche nelle prime versioni, però ci sta che abbiano voluto mantenersi su qualcosa di stabile. Comunque, come vi dicevo, Scarlett, la sviluppatrice Scarlett Gately Moore è stata assunta anche per preparare la migrazione a Plasma 6. E infine è stata assunta anche per riportare in vita la distribuzione, perché sappiamo che Ubuntu in passato era una distro che era molto apprezzata dagli utenti. Io ero, qualcuno di voi se lo ricorderà, la mia vecchia incarnazione di Capitan Ubuntu. Io propinavo, cercavo di suggerire, suggerivo a tutti quanti l'installazione di Ubuntu. Poi c'è stato un periodo addirittura che ero diventato un fanboy di Netrunner. Però con l'uscita di KDE Neon ho abbandonato Ubuntu, anche perché Ubuntu nel corso del tempo ha iniziato, diciamo così, a seguire troppo le decisioni della distro madre di Ubuntu, quindi snap-centrica, anche la stessa cosa di proporre lo snap di Firefox. Cioè, a mio avviso avrebbe potuto cercare di distinguersi, almeno sotto questo punto di vista, anche perché la gente quello chiedeva. Però non l'ha fatto, ma vedremo che cosa farà Scarlett Gately Moore, quale sarà il suo zampino, che cosa, dove andrà, diciamo così, a mettere mano per cercare di portare in vita la distribuzione, quali saranno le decisioni che cercherà di suggerire agli sviluppatori di Ubuntu. E comunque il suo primo compito all'interno di Ubuntu sarà quello di migrare l'installer di sistema a Calamares, perché Ubuntu finalmente ha deciso di adottare Calamares. Calamares lo conoscete tutti quanti, è un installer super collaudato, lo trovate su praticamente tutte le distro basate su Arch utilizzano Calamares, è rodato, è un installer che funziona bene, ha anche alcune opzioni particolari durante l'installazione che vi consentono di andare a personalizzare di fino l'installazione, le partizioni e quant'altro, quindi apprezzo questa scelta di Ubuntu. E poi, come ho ripetuto anche sul blog, questa sviluppatrice anche già diciamo così è stata già coinvolta in altre migrazioni a Calamares, quindi non dovrebbero esserci troppi intoppi per Ubuntu 24.04 LTS. Quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Io faccio il tifo per Ubuntu, che magari ritorna a essere una buona distro. E parlando sempre di desktop environment, c'è un nuovo articolo di Black Codec che è stato pubblicato fresco fresco questa mattina, un giorno 7. Se state seguendo questa puntata del podcast nel giorno della pubblicazione, Black Codec è andato ad analizzare, a comparare due desktop environment leggeri e minimali, e per vedere se effettivamente possono calzare per l'uso di tutti i giorni. I due desktop environment sono LXQT e LXDE, e la macchina, cioè il sistema operativo che è stato scelto come base è quello di l'ultima versione di Fedora, ovvero Fedora 39. Andatevi a leggere la sua comparativa, andate a vedere tutte quante le sue considerazioni e fatemi sapere voi che cosa ne pensate. È davvero una bella comparativa. Infine, l'ultima notizia di questa puntata, di questa 168esima puntata del podcast di MarcosVox, riguarda l'arrivo del podcast di MarcosVox sulla piattaforma Castopod.it. Castopod.it è una istanza italiana del progetto di podcast sociale della community di Mastodon.1, che è una delle istanze di Mastodon, e che va a raccogliere una serie di podcast che potete ascoltare su questo servizio. Offre anche la possibilità di ostare il proprio podcast. MarcosVox rimane per adesso sul suo hosting podcaster, quindi ex podcaster, perché ora è di Spotify. A voi non cambia niente, è soltanto un modo in più per seguire per seguire il podcast di Marcos Box. Se volete potete seguirlo anche dalla pagina di castopod.it e interagire direttamente commentando, mettendo, insomma, sharando il tutto sulla rete sociale di Mastodon. Mi sono stati fatti diversi appunti riguardo questa scelta, mi sono state fatte notare su diverse cose su Mastodon.1. Io sono estraneo a tutti questi, a queste discussioni che ci sono all'interno della community di Mastodon. Io mi sono iscritto a Mastodon.1 semplicemente perché all'epoca mi sembrava quello più attivo. Ho visto anche diversi influencer, diciamo così, che erano avevano un'istanza lì su Mastodon.1 poi, e poi quindi mi sono accodato. Vi ripeto, no, non seguo tutte le vicissitudini tra i vari istanze di Mastodon. Voi magari, se avete qualche informazione in più, lasciate un commento. Io comunque ringrazio castopod.it per avermi selezionato, perché è una, attualmente si accede tramite invito, hanno reputato il mio blog degno di attenzione e hanno deciso di includermi anche sulla loro piattaforma. Tra parentesi, gli ho creato anche una serie di problemi che non vi immaginate, perché non si riusciva a importare il podcast dal feed RSS. Perché io, come sapete, io sono una calamita per i bug, anche in questo caso. Ho portato bug anche su Castopod. Hanno dovuto scomodare anche lo sviluppatore principale di Castopod per cercare di capire. Lui aveva capito più o meno qual era la cosa. Anzi, mi aveva detto che qual era la puntata specifica che causava problemi. E indovinato un po' anche andando a risolvere il problema come mi era stato suggerito dallo sviluppatore di Castopod, arriva lo stesso, e ho dovuto cancellare il trailer del podcast di Marcos Box. Perché se tengo attivo il trailer del podcast di Marcos Box su Podcaster, si bugga l'importazione, quindi non funziona il caricamento delle puntate. Lo fa soltanto su Castopod, perché altre piattaforme se ne fregano altamente. Non lo so, speriamo che lo sviluppatore di Castopod riesca a trovare una soluzione per risolvere questo problema. Beh, però per adesso ho dovuto io togliere il trigger, anche se non è che chissà che cosa era sto trigger, è una sciocchezza che avevo registrato per i nuovi iscritti. E vabbè, penso di aver detto tutto, anzi sì, ho detto tutto, per adesso non ci sono altre notizie. Come sempre vi invito a seguirmi numerosi, mi trovate sui social, Facebook, X, YouTube, mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate sul mio profilo personale di LinkedIn, mi trovate su Mastodon, mi trovate su Telegram, dove sono attivo un canale Telegram dove vengono postate le notizie, la community Telegram dove potete iscrivervi e commentare le notizie, parlare di tutto quello che vi interessa, perché non è una di quelle community dove si parla soltanto di Linux, qua potete parlare di tutto, il cazzeggio è libero. Trovate poi il canale Telegram delle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei link referral che trovate pubblicizzato anche sul blog dal pinguino con il cosino. E infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando una VPN o rinnovandola su NordVPN. Trovate sulle pagine del blog, trovate un bannerino, ci cliccate da sopra e potete sfruttare la promozione del momento e acquistare la vostra VPN o rinnovare la VPN e supportare il blog di conseguenza, perché viene data una piccola percentuale anche a me. Infine vi ricordo che vi lascio anche in descrizione, mi stavo intorzando cosa prima, lo lascio anche in descrizione, metterò anche il link referral qui sotto nel video su YouTube, quindi ci potete cliccare anche qua sotto. Che dire, lunga vita e prosperità a tutti quanti, e ci riascoltiamo con la prossima puntata del podcast di Marcos Box, spero la prossima settimana. E non vi preoccupate, non mi sono dimenticato della questione della trascrizione della puntata, che ho avuto casini e quindi non ho avuto tempo di applicarmi, però vi giuro che arriverà, risolverò tutto, sicuro. Ciao ciao.